Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Osvaldo Corazza.
Io sono Osvaldo Corazza, sono nato il 9 di gennaio del 1927 e risiedo a Bologna. Il mio arresto avverrà ad Anzola dell'Emilia, anzi più precisamente a San Giacomo del Martignone, sempre considerando che io ero uscito, eravamo sfollati da Bologna a San Giacomo del Martignone ed eravamo ospiti di uno zio. Poi, per effetto dei bombardamenti, le operazioni aeree di Pippo, è vero, dato che la casa di mio zio era a lato del ponte Samoggia, allora decidemmo di cambiare luogo e andammo in una casa colonica, casa di un contadino lì vicino, era della famiglia Guermandi, e in questa casa, in questo luogo, era sinonimo che lì c'era una operazione resistenziale ed era una base partigiana, era un punto di incontro, di arrivo e di partenze delle varie formazioni che erano in movimento, le staffette che arrivavano portavano comunicazioni, e così era tutta una operosità di quel genere. E noi vivevamo in quella casa e non è che avessimo delle funzioni, grandi funzioni, in questa operazione resistenziale, è vero, però operavamo insieme ai figli del contadino nel conservare il materiale, armi e altre cose che le varie squadre partigiane di passaggio dopo le operazioni che svolgevano, quello che recuperavano lo portavano lì. Noi raccoglievamo le armi, le tenevamo pulite e così era un modo per dare continuità a questo movimento. Diciamo così che noi ormai lo ritenevamo pure una cosa abbastanza normale, perché diciamo spiritualmente, idealmente, la mia famiglia è sempre stata antifascista, è vero? Mio padre era stato nel 16-18 consigliere comunale socialista di Anzola Emilia, era stato anche bastonato, eccetera. Quando, per esempio, a Bologna venivano delle manifestazioni fasciste, lui veniva preso e poi portato dentro al gruppo rionale di Santa Viola. Per esempio, quando passava Mussolini in treno che da Roma andava a Milano, quando passava queste grosse, veniva preso, lo tenevano là un giorno, una notte, due, secondo. E quindi c'era da parte nostra già una predisposizione a questo sommovimento, quindi non è che vivevamo nella paura, tenevamo sempre conto di questo, perché chi ha vissuto quei momenti si rende conto di qual era la malvagità delle forze di occupazione, le SS, i nuovi fascisti, è vero, e quindi si consideravano queste cose, però le operazioni venivano svolte. Come dicevo, la nostra collaborazione esisteva in questo. Noi avevamo rapporti anche con altri contadini, altre basi, e noi dicevamo ai contadini che avevamo intorno, considerando che allora era tutto razionato, carne, fagioli, patate, latte, tutto era razionato, i contadini, quando gli nasceva un vitello, due vitelli, tre vitelli, li dovevano denunciare al comune. Allora noi gli dicevamo: non denunciateli tutti quando vi arrivano due vitelli. Così noi, dopo un certo periodo, andavamo a prendere questi animali, facevamo la macellazione, suddividevamo i pezzi della carta, li mettevamo dentro dei sacchi di telaiuta perché fosse una cosa grezza, no? E così poi li portavamo alle altre basi che svolgevano questo tipo di operazioni, perché in questi luoghi non è che c'era una casa così lì abbandonata. Voi pensate che c'era mezzo paese lì in quella casa, c'era un mezzo paese, e anzi dirò che siamo stati fino a 43 residenti in quella casa, e quindi c'era un movimento abbastanza aperto. Quando facevamo queste operazioni di rifornimento alle altre basi, o io o da altri, andavano sopra, il contadino sopra, nei luoghi che bisognava andare, con le armi li radunavamo, poi quando c'era un certo numero di armi, li mettevamo dentro in carretti, in mezzo a bacine, robe del genere, e poi li portavamo in su, due o tre o quattro contadini, poi la abbandonavamo la cosa, che poi lui pensava fare la stessa cosa per riuscire al rifornimento delle armi alle formazioni partigiane di montagna, che erano tanti in montagna, però l'unico difetto era proprio questo, la mancanza delle armi, perché nelle zone qui intorno dove noi operavamo, qui operava la 63esima Brigata Bolerno, non è che sono avvenuti dei lanci di armi, rifornimenti, eccetera. Questo è avvenuto più che altro nelle cime, ma soprattutto in Romagna. In Romagna sono avvenuti questi lanci, ma qui nell'Appennino nostro poco, nel Modenese, Montefiorino e l'altro. Ecco, diciamo così, era una base che aveva questo carattere, era abbastanza operativo, è vero. Direi anzi che la sera stessa che noi siamo stati arrestati, all'interno della stalla c'era una squadra di 8-10 partigiani, 10-12 non ricordo bene, che al momento in cui siamo stati circondati, è vero, loro riuscirono attraverso il portone dietro della stalla a rifugiarsi dentro un rifugio che noi avevamo preparato precedentemente in mezzo alle balle di paglia. Avevamo lasciato un vuoto che sarà stato 3 metri, 2 metri per 2 metri e mezzo circa, insomma, e si tirava fuori una di quelle balle, entravano e poi si ritiravano dentro la balla. Avevano spazi per respirare perché filtrava poi aria e così. E si rifugiarono lì. Perché subito dopo l'operazione di accerchiamento della casa e della stalla non avrebbero più fatto in tempo. Il nostro arresto avviene a causa di una delazione, di una spiata, diciamo così, no? E è avvenuto un rastrellamento pochi giorni prima di questo avvenimento a San Giovanni Persiceto. Hanno arrestato moltissime persone, tra i quali c'erano anche alcuni partigiani, e così che vedremo poi che sulla deportazione noi troveremo i comuni di San Giovanni Persiceto e Anzola Emilia, i due comuni che hanno più deportati. Per effetto di questi arresti generalizzati e poi selezionati attraverso a questi soggetti che erano i delatori, è vero. Infatti ad Anzola Emilia c'era un ex partigiano, è vero, che era diventato un delatore. Molti confronti è stato fatto in carcere con noi e lui diceva questo sì, questo no, questo è vestito con delle maglie che le formazioni partigiane avevano distribuito, no? E così dicevano questo è vestito, e tutte le volte che tu uscivi da questi confronti erano botte, che dicevano dove hai preso quella maglia? È vero, io che ero un cinazzo, ero un ragazzetto anche con una fisionomia abbastanza infantile, io dicevo, allora, non lo so, me l'ha data mia mamma, ma io non lo so dove l'ha presa, così, e boh, sberle, sganassoni, pugni. E, insomma, lo svolgimento era questo. Per tornare al periodo dell'accerchiamento, questi partigiani verso mattina, è vero, romperanno l'accerchiamento. Premetto che nel mese di ottobre, questo avviene il 2 di dicembre del 44, nel mese di ottobre, per effetto della rottura degli argini del Samogge, era venuto un grande allagamento. E anche lì da noi, nel cortile, c'era così tanto di malta, nella campagna ancora di più. Loro alla mattina, all'alba, la mattina presto, aprirono il buco e si aprirono il varco e fuggirono. E riuscirono a fuggire tutti fuori che uno, si sentì sparare così. Questo non riuscì a superare e si andò a rifugiare nell'orto. È vero, e lì venne visto, trovato e portato in casa. In quella mattina molto presto, venimmo arrestati in 8 gli uomini che erano in quella casa. Il figlio del contadino Gaetano e un altro, un certo Bruno Baiesi, che erano essi anche nelle formazioni, no? Erano in casa a dormire, allora quando hanno sentito tutto sta cosa, sono fuggiti per una porticina e si nascosero sotto un sottoscala dove l'Arsdaura, la donna di casa, è vero, teneva le fascine di biancospino, le fascine adatte per cuocere il pane nel forno, e si andarono a nascondere là, e sono stati là nascosti per 2 giorni, è vero? Poi, infine, in un momento di calma, di tranquillità, che le SS avevano allentato la vigilanza, uscirono dalla porticina dietro e si andarono a rifugiare dentro a un altro rifugio che avevamo scavato in un argine del Samoggia con una botola che quando era chiusa non si vedeva niente, e stettero là fino a un giorno o due prima che i tedeschi abbandonassero, perché dovettero decidere, era pericolosissimo perché il portarci da mangiare. E una notte uscirono dalla botola, entrarono dentro il letto del fiume e fuggirono nella sottoargine, insomma, la Barlaida la chiamavano, no? e sono fuggiti su verso Anzola e si sono nascosti in altri luoghi fuori dall'accerchiamento. Noi diciamo così che subito, immediatamente, questo che avevano trovato l'hanno portato in casa e hanno incominciato a interrogarlo con botte, calci, pugni, faceva sangue un po' dappertutto, volevano sapere chi c'era, chi erano, chi era il comandante, dove era e tutte queste cose, no? Poi infine ci legarono con un cappio da contadino, no? Di quelli grossi così, per il collo e in fila ci portarono fuori.
Ecco, chi è che hanno legato, Dado? Te?
Tutti.
Ci legarono. Anche il tuo babbo?
Eravamo in otto, come ho detto, no? E ci legarono con sto canapo e poi in fila ci portarono fuori, ci caricarono su un camion e ci portarono fuori. Come usciti dalla caledagna di questo contadino, c'era già la strada della Persicetana, lì a fianco c'è il cimitero. Lì c'erano due o tre camion, siamo arrivati col nostro camion e incominciarono, parlavano, discutevano, siamo stati lì un bel po'. E questo ci faceva pensare, c'era una grande paura, perché si pensava che poi ti avrebbero fucilato il cimitero. Dopo un pezzo decidono, ci portano invece via a San Giovanni in Persiceto. A San Giovanni in Persiceto avremo prima un interrogatorio alla casa del Fascio, dove c'era...
Ecco, ma questi sempre le SS?
SS, sì.
Solo le SS?
Lì vorrei precisare che ha fatto il nostro arresto sono le SS. Dietro alla delazione di un soldato tedesco che era fuggito, certo freddo, dalle formazioni militari ed era entrato nelle formazioni partigiane. Ora tutto fa pensare che fosse stata una mossa politica per fare lo spionaggio, io non lo so, ma non lo credo per il tipo, il soggetto che era un uomo abbastanza mite, un ragazzo abbastanza mite, non credo che fosse stato uno, comunque a parte questo, e fatta questa operazione che ci portarono via, arrivammo a San Giovanni Persiceto, subito ci fermarono al comando della SE, dei fascisti, delle Brigate Nere, che gli fecero un primo sommario interrogatorio così, poi dopo ci portarono dentro alla caserma dei Carabinieri, che è anche quella attuale, c'erano le cellette così, lì staremo due giorni, c'era le case panche, c'era la paglia, si dormiva lì così, insomma. E ogni tanto dal spioncino della portone passava un tedesco e diceva: domani tutti caput, domani tutti caput. E questo non è che... questo incoraggiava sempre più il pensiero che saremmo stati fucilati, impiccati, perché già sapevamo di queste operazioni dei tedeschi, no? Quindi vivevamo in una grande paura. Quando sono arrivati i tedeschi in casa, nell'arresto, io ero timoroso, pauroso, anzi, direi che a malapena riuscivo a allacciarmi le scarpe dalla paura, perché bisogna immaginare l'atteggiamento di queste persone quando arrivavano e con i calci dei fucili, ben ferite, calci, botte, ad ogni mossa, no? E questo, soprattutto per dei cinetti come eravamo noi, non incoraggiava un granché. Di fatto stiamo due giorni a San Giovanni Persiceto, poi una sera, verso le 9, le 10, verso il buio, ci ricaricano in camion e partiamo. Quando si arriva a Bologna, noi vedevamo dalle fessure, si fermarono sulla via Emilia davanti all'entrata della via Gocchi, che in fondo alla via Gocchi c'era il tirasegno, dove normalmente facevano le operazioni di fucilazione. Ci sono oltre 200 fucilati nel tirasegno, no? E anche lì ci fermarono, discutevano, parlavano, e così, solo che noi non capivamo niente di tutto questo, vivevamo solo nella paura, insomma. Dopo un lungo periodo ripartono e ci portano su. A noi ci è parso di aver fiancheggiato i portici per andare a San Luca. Però questo è un po' incerto, solo che a un certo momento, avanti un pezzo su per la collina, ci fermano davanti a una grande villa con dei cancelli grandissimi, è vero, che in fondo a questa villa c'erano delle piante arrampicanti. Me lo ricordo bene perché c'era Nepoti, Carlo Nepoti, che poi morirà a Matausa, è vero, e diceva: ecco, qui ci fermano, qui ci impiccano, andiamo sulle corde. Erano piante arrampicanti, no? Che io lo vedrò poi, dopo la guerra, andando a percorrere per vedere quei luoghi. E ci portarono infine su nella casa di Sabbiuno. Lì c'era una camera, una grande pagliata, ci chiusero dentro. Alla notte ci diedero anche da mangiare, una brocca, di quelle brocche alte, no? Piene di brodaglia, pezzi di carne e così, e dovevamo mangiare con un cucchiaio solo, e facevamo un po' per uno a mangiare, no? Mi ricordo che l'unico indizio che mi fa pensare, e non lo dico con l'assoluto però, perché di notte mi venne bisogno di andare al gabinetto. E allora, a forza di insistere, viene uno con me, un militare, con il massin pistola, mi porta là dietro un posto vicino a una siepe, e intanto mi badava, io facevo le mie cose, infine torno dentro e così. Quindi noi eravamo lì in attesa senza sapere qual era la destinazione.
Ecco, scusa Dado. Allora, invece di portarli a Bologna, li hanno portato a Sabbiuno. Cioè, Sabbiuno è una località, è un paese...
È una zona di collina. È una zona di collina sopra Casaglia, sopra Monte Donato, diciamo, no? E passata la notte, ci ricaricano sul camion e ci portano giù al comando a Bologna, al comando della Gestapo, vicino nella strada.
Il comando della Gestapo era qui ai Giardini?
Era già ai Giardini, lì ai Giardini Margherita, in via, si chiama via Santa Chiara, è quella a lato dei Giardini Margherita. Dalla bufola della cantina dove noi eravamo, vedevamo dietro gli alberi dei Giardini il monumento di Carlo Alberto, che una volta era nella Piazza Maggiore, venne tolto durante la guerra. Come arrivammo giù, lì ci misero dentro in due cantine, è vero, e incominciarono gli interrogatori. Me mi presero subito e mi portarono su a pulire tutti i cessi del comando, insomma. E tutta la mattinata rimasi a fare quelle cose. Poi al pomeriggio iniziarono gli interrogatori. Ti chiamavano su e ti misero a sedere come fronte a un ufficiale della SS, lì nella sedia, e incominciavano a dirti: tu sei della GAP o della SAP? E io dicevo: ma io non so neanche cos'è la sacra GAP, è vero. Io non ero niente, io ero sfollato là. E incominciavo, chi era il comandante della formazione dei GAP? Noi lì conoscevamo, è vero. E però resistevamo. Oh, fine, si scoccia, si alza su e si avvicina. Allora ricomincia. Tu eri della GAP o della SAP? Io dicevo, ma non lo so, dei gran sberloni, dei pugni, eccetera. Allora si infiammò tutto il parlare. Dopo un po' arriva dentro un ufficiale della Brigata Nera. Cosa c'è? Cosa c'è? Ho detto, qui che mi dice che se sono della GAP o della SAP vuole sapere delle cose che io non so. E andammo avanti ancora. Lui cercava bonariamente di dire, sai, è meglio che dici perché è l'unico modo perché tu puoi salvaguardarti, eccetera, eccetera, e così. Ma io non dissi niente, insomma. Mi chiesero anche della cosa della maglia. E gli dicevo sempre la stessa cosa, come un disco. E finalmente finisce. Io da questi interrogatori me la caverò con pugni e schiaffi, però gli altri invece venivano malmenati molto forte.
Ecco, scusa Dado, ritorniamo un attimo a Sabbiuno, cioè è una località dove non ci sono abitazioni.
Dico, Sabbiuno, no, lì dove c'è, dove c'è ora il monumento, no? Il monumento è un arco di cemento con le buchette dove stavano i machine pistol che fucilavano. Lì c'era una casa da contadino, una casetta, poi ce n'è delle altre, là come in collina, non c'era, la frazione era prima, la frazione così come tale, e noi non sapevamo.
E ma noi, perché li hanno portato lì? Cos'era quel luogo?
Te lo stavo dicendo. E a Sabbiuno, poi si scoprirà dopo la guerra, che in quel luogo erano stati fucilati 100 partigiani. Sono stati ritrovati nel giugno del 45, quindi un mese e mezzo dopo la fine della guerra, più per questi calanchi, che sono calanchi di terra maltosa, erano tutti seppelliti nella malta, per quello ci hanno messo tanto a trovarli. Di questi martiri ce ne sono 47 riconosciuti e 53 sconosciuti. Sappiamo che erano in quel gruppo, ma non si sono potuti individuare. Quando portavano su questi gruppi di partigiani, arrivava il camion al carcere di San Giovanni in Monte Bologna, lo mettevano davanti. Veniva fatto l'appello all'interno, li porteranno fuori e li legheranno, gli tolgono tutto, quel pane che avevano, tutte le cosine che avevamo racimolato, e gli legano le mani dietro la schiena, li cacciavano sul camion e via che partivano. Mi ricordo molto bene queste cose perché io vidi partire mio cugino Bruno, che sarà uno di questi fucilati. Poi conoscevo bene il muretto, una medaglia d'oro, perché eravamo Dante Dosiani, dove eravamo stati a scuola elementare insieme. Ecco, quindi non sapevo io che erano partigiani, quelli lì, è vero, però li vedevo, perché io ero nella cella di transito, proprio di fronte all'entrata o l'uscita del San Giovanni in Monte.
Ecco, Dado, scusa, queste operazioni qui condotte lì a Sabbiuno, queste fucilazioni, sono state eseguite da chi?
Dalle SS. Non potrebbero esserci anche delle brigate nere, eccetera, ma quando uno andava nelle mani della Gestapo, quelli rimanevano in mano alla Gestapo. Finiti gli interrogatori alla Gestapo, lì c'era la selezione, o chi era fucilato o chi era eventualmente deportato, se non alcuni, come dirò, di noi 8 che eravamo, 3 di questi saranno rilasciati dopo gli interrogatori perché erano vecchi, erano vecchissimi. Poi c'era il garzone del contadino, che era un montanarino, che allora usava così, andavano a prendere i poveri ragazzi, forti però per lavorare, era un po' semplicione così, insomma, no? E anche quello viene rilasciato, Tony si chiamava. Io me lo ricordo bene perché molte volte lo schernivamo anche, no? Perché è un po' semplicione, e gli altri, degli altri 5, 2 saranno fucilati in Sabbiuno, quel famoso Baiesi che trovarono quando ci hanno arrestati, e il contadino, l'anziano contadino, era un omone che aveva Era un vecchietto amico nomone, era un uomo forte, forte come forza, pieno di arroganza. Quando durante il periodo dell'occupazione venivano le brigate nere, venivano nel cortile dei contadini, venivano là e cominciavano a sparare le galline, prendevano, già derubavano, lui veniva fuori dalla stalla col forcale. Se torni a tirare un colpo di fucile, te lo pianto, gli diceva così lui, Sì, non aveva paura assoluta, insomma. Quindi dicevo, 2 sono stati fucilati lì, altri 2, io e nipoti Carlo, saremo invece mandati a Mauthausen. Mio padre, che era in carcere con me, e quando sono venuti a chiamare all'interno della cella, incominciarono a chiamare Corazza, Osvaldo. Quando arrivarono alla fine, Corazza Gaetano non l'avevano chiamato. Però dentro all'ufficio matricola, dove c'era il salone che ci avevano radunato per deportarci poi in Bolzano, è vero, chiamarono anche Corazza Gaetano, non c'era. Si vede che nel chiamare lui avrà letto Corazza, Corazza l'ho già chiamato e è passato sotto, immagino io. Lì all'ufficio matricola chiamano Corazza Gaetano, Corazza Gaetano, Corazza Gaetano, non c'era, ne avevo altri 2 dei Corazza insieme a noi, che erano 2 cugini miei, che uno poi morirà a Gusen, l'altro invece verrà a casa, è vero, e decidono, ci fanno partire, mio padre rimane in carcere, che dopo una 20 di giorni partiti noi, lo mandarono ai confini della Svizzera, verso la Svizzera, a badare dei cavalli, dopo alcuni giorni che era là, abbandonò i cavalli e venne a casa. E arrivò a casa prima della liberazione. Noi invece ci caricarono, partimmo il 22 di dicembre, se ricordo bene, arrivammo all'antivigilia di Natale a Bolzano, però facemmo una notte fermi in una scuola a Pecognaga, perché ci portarono via, si partì, si vede, tardino, verso mattina, eravamo nei dintorni, ci portarono a Pecognaga. Lì ci fermarono dentro quella scuola e stavamo lì tutto il giorno, è vero, sempre guardati dalla SS. Si vedeva la piazza di Pecognaga laggiù. Alla sera ci ricaricano sui camion e via. Si parte, si passa il Po su questi ponti fatti di barche e giungiamo a Bolzano in mattinata.
In quanti eravate più o meno, Dado?
Eravamo 91 uomini e 9 donne. Il numero erano 2 o 3 camion. mi ricordo che sul camion avevo l'avvocato Costa vicino, che aveva una gamba dritta e mi diceva che gli stavo addosso alla gamba e quasi mi insultava. Ci avevano pisato là dentro, così, e così si doveva andare. Arrivati a Bolzano, lì incomincerà l'operazione di tosatura e anche la immatricolazione. La immatricolazione. Io avevo il numero 7973, detto così me lo ricordo un po' meglio. Oh, pensate che c'è degli altri amici miei che non si ricordano che li avevano numerati, perché poi i ricordi sfuggono dopo tanto tempo. Lì fu la prima volta che ci dissero: da ora in avanti voi avrete sto numero, non avrete più il nome e cognome. La prima volta. Poi di nuovo ci rinnovarono questa espressione quando arrivammo a Mauthausen. Stiamo dal 22 di mattina fino al 6 di gennaio in Bolzano. Lì non facevamo niente, non si faceva niente. Lì al mio arrivo, racconto questo episodio perché è simpatico, è vero, incontrerò il mio amico Balboni, che era amico mio perché abitavamo vicini di casa, andavamo nel bar insieme. Quando eravamo là in fila dritti così, è vero, arriva un gruppo che viene da fuori. Allora si avvicina a Balboni e viene lì e dice: siete di Bologna? Sì, siamo di Bologna. Non c'è nessuno di Santa Viola? Di Santa Viola? C'ero io. Balboni, Balbo! Perché noi lo chiamavamo Balbo. Oh, ma com'è che sei qui? E loro parlano, tutte cose in fretta perché lì menavano, E così. E ci portano poi dentro al posto. Mi ricordo che poi intanto lui che veniva di fuori riusciva a recuperare qualche po' di mela o cosa del genere e ogni tanto ce lo portava, insomma. Insomma, lì passammo questi giorni in Bolzano. Sembrava che si fosse aperta la prospettiva di poter andare a lavorare dietro il campo che stavano allargandolo. Sembrava ci fosse un ufficiale americano, un pilota, e dicevano che era il capo che conduceva i lavori di carpenteria. E allora noi chiedemmo se si poteva andare a lavorare lì. Insomma, non ci dissero neanche di no, però poi la cosa andò avanti, si arrivò che ci spedirono via. E non riuscimmo a combinare niente. Da Bolzano ci caricheranno il 6 di gennaio.
Ecco, Dado, scusa, ti ricordi nella tua brevissima permanenza a Bolzano se hai trovato anche dei religiosi?
Beh, io dirò questo. Dei ricordi di Bolzano, di espressioni, diciamo, spirituali, religiose, così, no, poi neanche nel resto del... Mi ricordo bene che facevamo arrabbiare un nostro amico che era deportato, lui era molto religioso. Allora, ogni tanto qualcuno si metteva una gabbana addosso, tutta nera, e poi diceva: Pietro, vieni qui che ti voglio confessare. Si chiamava, stiamo facendo un monumento dedicato a loro, a lui e un altro, si chiamava Pietro, lo dirò.
Ecco, ma sacerdoti non te ne ricordi tu?
No, lì ne troveremo due quando arriviamo a Mauthausen. Comunque lì una delle cose impressionanti che vidi alla mattina quando ci alzavamo, venivamo fuori dalla baracca, dalla baracchetta lì, per andare a fare il bagno, là. In mezzo, in fondo al piazzale di Bolzano, c'erano le celle, e dentro a queste celle, mi ricordo, quando passavamo, c'erano dei mongoli, erano quelli che dalle truppe russe si erano passati alla collaborazione, e li avevano arrestati perché chissà cosa avevano fatto, non lo so. Comunque facevano degli urli che sembravano dei selvaggi. Un giorno mi capitò una mattina che, passando di lì, uno di questi venne lì dalla inferriata e chiamò un deportato e gli faceva vedere che aveva del pane. E quando si avvicinò lo prese per il collo così e se lo tenne lì, l'ha strozzato lì contro. Io vidi che cadde in terra, non lo so se era morto o quasi morto, perché io tagliai la corda, è vero, e non... Come devo dire, secondo me era morto, però non ho la certezza. E così poi imparai che quelli erano ste gente che erano così. Una delle cose più grosse erano quelle lì. Del resto lì abbiamo vissuto una vita proprio da niente. Il 6 di gennaio verremo ricaricati e portati in stazione. Lì ci stringeranno dentro ai vagoni, non lo so quanti eravamo, 60, 65, no, eravamo tanti. So che non c'era posto da sederci per tutti, solo metà vagone poteva sederci e si doveva fare i turni. Arrivammo a Mauthausen l'11 di gennaio, alla mattina, presto.
Ecco, scusa Dado, siete partiti da Bolzano da dove, te lo ricordi?
Dalla stazione ferroviaria di Bolzano. Con i camion da dentro il campo ci portarono alla stazione, da lì ci caricarono dentro i vagoni bestiame. Il viaggio fu molto lungo, perché voi pensate che da Bolzano arrivare a Mauthausen c'è 400 chilometri, per treno penso che ci saranno 350 chilometri, e stiamo da 6, 7, 8, 9, 10, 5 giorni in viaggio, è vero, e ci hanno dato da mangiare una volta a metà del viaggio, che sarà il 9 di gennaio, che io compierò poi 18 anni in quel giorno. È stato un viaggio molto penoso, non sono avvenuti dei morti nel mio vagone, ma in altri vagoni sì. E mi ricordo bene che una delle cose penose era la sete, tutti rinchiusi, un tanfo, c'era il fiato pesante e così. E allora per rinfrescarci la bocca leccavamo i bulloni che fissavano le piastre che tenevano ferma le asse del vagone, no? Facevano tutta una brina e leccavamo quelle lì, o con le dita, così insomma. Dopo che ci diedero questa da mangiare, ci diedero un bussolotto di carne tritata lì, una specie di cimentale insomma, e una pagnotta di pane ogni due. Dopo, con quei bussolotti, con le cinture, con un po' le cose, da in mezzo il finestrino, che c'erano i fili, ma aprivamo i fili reticolati, mettevamo giù i bussolotti per raccogliere un po' di neve. E allora delle volte ci andava bene, delle volte ci andava male. A volte si raccoglieva un po' di neve, a volte dei sassi, a volte anche dello sterco che dietro alle ferrovie non mancava. E così per questi giorni e notti ci fermavano, ci lasciavano fermi delle ore, così. Non era neanche freddo, anche se era gennaio, all'interno del vagone, è vero. E poi eravamo anche abbastanza vestiti, perché in carcere, durante il periodo della permanenza in carcere, un giorno alla settimana potevano venire i familiari a portarci qualcosa da mangiare, dei vestiti, quindi eravamo abbastanza vestiti, insomma, no? E quindi non era neanche freddo, almeno non ricordo che era freddo. E arriviamo a Mauthausen, ci scaricano a Mauthausen, finita l'operazione di scarico, ci avviano, passiamo dentro alla cittadina di Mauthausen, che non è come era adesso. Adesso c'è il viale di circonvallazione, ma allora non c'era. Il viale di circonvallazione che costeggia il Danubio non c'era. C'era solo la strada che passava al centro. A lato destro c'è una rupe, una grande collina, che sopra poi ci sarà il campo, e a destra tutte le residenze. Mi ricordo che quando passavamo dalla città, e si vedevano lì i bambini che guardavano, curiosavano, e le donne, quando vedevano che passavano, chiudevano gli scuri, si tiravano dentro, insomma. Non avevamo delle schernie, altri amici miei mi hanno detto così, che invece che trovavano dei bambini che li tiravano in sassi, li sputavano, così. Io questo non l'ho verificato. Arrivati a Mauthausen, ci fanno percorrere la strada all'interno, come dicevo, di quella gente che era in giro, cercava di allontanarsi più che di curiosare, o tantomeno di solidarizzare, che non sarebbe stato poi cosa facile, è vero, tanto per chi fosse stato nazista o antinazista, venire a solidarizzare era una cosa pericolosa. Passato il paese c'è una cavedana, una mulattiera che va su dal paese, non è più la strada normale che si fa ora. Su per questa mulattiera finalmente arriviamo sopra, come arriviamo sopra nella strada, lì a sinistra c'era una casa di contadino che c'è ancora, e subito là a destra tu vedi la facciata del campo, c'era la neve e le mura, che sono belle grigie adesso, ma nel confronto con la neve erano mura scure, erano scure. Sopra al campo c'erano dei nucoli di corvi che urlavano così, perché poi intorno c'erano anche le famose fosse comuni, eccetera, che noi sapremo dopo, ma io non avevo mai saputo. Arriviamo dentro il campo, è vero, e come entriamo al campo, un episodio simpatico, appena dentro il portone fermano tutta la fila e io rimango lì tra il dentro e il fuori del portone. Lì di fianco c'era un marocchino, un francese, era un mulatto, insomma, che spazzava. Italiani, sì, italiani, good macaroni, diceva, e continuava a spazzare. Poi ci portano dietro alla baracca, alla prima baracca di destra, e lì ci fermano, incominciano la operazione della spogliazione, la rasatura, eccetera. E infatti in 25 o 30 andavamo giù, ci facevano fare la spogliazione e dicevano: mettete lì la roba, che poi quando uscite dalle docce, intanto ci facciamo avanti di qua e di là. C'erano due freezer, due barbieri, è vero, che ci tosavano da capo a piedi. Noi eravamo già rasati da Bolzano, però, credo, no? E lì ci fecero la prima riga, la strasse, no? E così, cioè spogliati, nudi, nati, è vero, e incomincia questa operazione. Io ho assistito alla prima operazione di punizione di due preti, erano due preti di Milano, uno di qua, uno di là, e non volevano farsi tosare sotto. E hanno preso tante di quelle botte, fa paura, perché lì ti tosavano la parte sopra. Io non avevo niente da tosare, avevo quattro peli di barba, che anzi non l'avevo la barba, è vero, nel petto non avevo il pelo, quindi ci facevano salire su un manzolino alto come una sedia, poi ti tosavano sotto, no? Poi ti davano la carriolina, questo dopo che venivi fuori dalle docce. Fatta la rasatura, andavi dentro. Quando eravamo tutti dentro, ti facevano fare la doccia e fuori di là. Quando uscivi, la tua roba non c'era più. Lì c'era un bancone, ti davano un paio di mutande, una maglia, un paio di scarpacce alla brutta, è vero, e fuori. C'era la neve fuori. E ci portano fuori nell'Apple Plus e lì aspettavamo, perché finché non avevamo fatto un certo numero non andavi in baracca. Finita l'operazione di questi, allora ci portano in baracca dentro il campo di quarantena. Come arriviamo là, ci danno da mangiare e ci dice, c'era tutta una sboba dolcina lì, una cosa proprio che non si mangiava. E sopra, perché erano tutti castelli, no? Fila di castelli, e qui c'era la marmitta che ti dava sta roba. E noi facevamo gli schizzinosi, perché nonostante tutto venivamo dal carcere, da Bolzano, qualcosa smangiucchiavo, è vero. E così c'era un deportato spagnolo lì sopra a sedere nel terzo piano del castello, che diceva, mangiatela, perché non la mangerete mai più. C'era dentro del semolino, della roba.
Ecco, Dado, il blocco di quarantena, ti ricordi il numero del tuo blocco?
No, il numero non lo ricordo. Ricordo che appena entrati dal cancello eravamo nel primo blocco. Non lo so se 20, 21, 22, erano tre, credo, i blocchi di quarantena. Però lì alla quarantena staremo poi solo pochi giorni. Lì dentro i blocchi di quarantena c'erano i castelli, a tre piani, quelli che l'ultimo batteva la testa sopra. E mi ricordo bene che c'era anche uno di questi spagnoli, un certo Eolo, e ci cantava Limonero, era una canzone spagnola, bella. Voi siete giovani, non lo sapete, ma Limonero. E così. E lì è la prima esperienza della baracca. Arriverà poi il giorno dopo che ci danno la numerazione. Come vi dicevo, ci misero a sedere contro il muro della baracca, ma nella Per Piazza, credo che ci portarono nella Per Piazza. Di lì ci misero a sedere così, e poi una mensolina con il numero 115.453. E ci fecero la foto, perché questo rimaneva il documento del campo, cosa che non troveremo mai. Non credo nessuno che abbia trovato le foto o le foto di Mauthausen, e quindi credo saranno state distrutte, a meno che non saltano fuori fra altri 50 anni. Vero? Solo che non facciamo vedere se siamo venuti bene. Ora, lì fatta questa operazione, noi rimaniamo in attesa. Non siamo né stati adoperati. Ritornando indietro, che dei 100 che siamo arrivati a Bolzano, le donne rimarranno a Bolzano, è vero, e partono solo gli uomini, che alla fine alla liberazione torneremo a casa 12, 13, 14, numero preciso non lo so, non me lo ricordo. E quindi, fatta quell'operazione, noi al campo non saremo adoperati per andare alla scala, alla cava della morte. Anzi, io dirò che della cava ne avevo sentito parlare, perché vedevamo alla mattina, quando sull'Apple Plus ci facevano la conta, vedevamo che arrivavano su verso le 6 i deportati del blocco di eliminazione, là dove c'erano quei rossi, che poi avverrà il tentativo di fuga, no, e arrivavano su moribondi, stramazzavano in terra insieme ai sassi, poggiavano giù, si accatastavano in terra e così. Allora mi dissero che quelli andavano nella cava a prendere questi sassi, ma io non l'ho mai vista, anche quando sono stato liberato. Io sono stato liberato a Gusen e non l'ho quindi vista la cava, l'ho vista solo dopo la guerra. E quindi lì non facevamo niente. L'unico impegno che io sono stato utilizzato all'interno del campo è quando è avvenuto il tentativo di fuga. Noi usciremo dopo 3 o 4 giorni dal blocco di quarantena, entriamo lì nella, credo, la seconda baracca, fuori dal campo di quarantena. Credo fosse il blocco 12, era il secondo nella fila, il secondo dietro, è vero, e lì invece noi non avevamo più i castelli, ma avevamo i pagliarici in terra. Alla sera ci mettevano, entriamo in questa baracca, era tutta vuota, solo là in fondo c'era una pila, una catasta di questi materassini, che poi alla sera i capò ci dicevano via, stendere, ci facevano stendere i materassini e loro ci mettevano a letto in fila così, a testa e piedi, tutto il piano coperto di deportati, solo un sentiero in mezzo che poi loro per divertimento quando giravano ci giravano sopra. Quando avveniva le notti, che erano notti scabrose, rumorose, loro dicevano, quando le notti sono rumorose, è vero, alla mattina alle 4 ci svegliavano e ci mettevano in fila, sull'attenti, fuori, davanti alla baracca, e a me è capitato una volta di essere fuori, ci lasciavano lì. Alle 5, alle 6, alle 7, 3, 4 ore, finché volevano, capito? E stavi lì sull'attenti. Quando qualcuno non resisteva, che cadeva, mettevano là un mucchio di neve. Se rinveniva, tornava in fila, se no, lo portavano via. A me è capitato una volta. In quel periodo che eravamo lì, avvenne il famoso tentativo di fuga, là dal campo, dal blocco di eliminazione. In quella baracca era definita di eliminazione perché là i deportati che c'erano, il mangiare glielo portavano solo quando rimaneva del mangiare dalla quarantena. Allora passavano di dietro, perché questo era dietro la quarantena, e gli davano a mangiare, se no andavano la sera con il carretto a caricare i cadaveri e via. Lì, nei primi giorni del febbraio del 45, credo sarà il 4, il 5, il 3 di febbraio, avvenne questo tentativo di fuga. Nel pieno della notte incominciamo a sentire sparare, sembrava il terremoto, le mitragliatrici, i fucili, tutto un pandemonio. Noi eravamo rinchiusi nella baracca. E così. Dura un paio d'ore tutta questa operazione, verso mattina, appena giorno, incominciano a venire a prendere degli uomini e con i carriacci che erano là, sempre trainati, andarono dietro al campo, fuori dal campo, a caricare i cadaveri. Io vedevo quando tornavano che erano tutti insanguinati, con dei pezzi di carne addosso, eccetera. Ma noi eravamo ancora lì in baracca. Arrivano lì, verso le 9, le 10, non so, la mattina fatta, insomma. Anzi, forse anche un po' più tardi, perché prima sgombrarono tutti i cadaveri che poi li portavano lì delle botole che li davano giù ai forni crematori e ci vengono a prendere io e un altro. Ci danno una specie di varella fatta a cassa, è vero? E con uno della SS dietro ci porta fuori dal campo e andiamo là fuori a raccogliere gli zoccoli, gli straci, voi immaginate il pandemonio, è vero? Se da questo tentativo di fuga la storia dice che ci saranno circa 600 morti, i superstiti sono una decina, poco più, poco meno, è vero? C'era un pandemonio. Noi andiamo fuori, carichiamo questa cassa e poi torniamo dentro. Ci fanno andare giù dalla scala dei forni crematori, passiamo dentro davanti ai crematori e poi ci portano là in fondo che c'era un magazzino di carbone a vuotare la roba là dentro. E poi torniamo fuori. Fu l'unica occasione che io vidi i forni crematori. Poco lontano c'era anche la camera gas, però questa è una storia che credo siano pochi che la possano raccontare, perché chi ha lavorato nei forni, chi ha lavorato nelle camere gas veniva eliminato, quindi era difficile trovare qualcuno che possa testimoniare di queste cose. Forse sarà qualcuno di sopravvissuto tedesco, probabilmente. Insomma, una storia molto, molto sconosciuta, è vero. E quindi torniamo in baracca. Io assistetti all'arrivo, prima di questo tentativo di fuga, credo prima, all'arrivo dei deportati che arrivavano da Auschwitz. Tra la fine di gennaio e i primi di febbraio, l'1, 2, 3 di febbraio, non ricordo bene, mi ricordo bene però che Teoducci mi disse che arrivò il primi di febbraio, noi vedemmo arrivare questi deportati e li portarono là dietro, dove ci portarono noi, è vero. Tieni conto, quando arrivammo noi che ci misero lì, c'era dei deportati che erano già dentro, arrivavano là dietro di nascosto e dicevano: avete degli orologi, degli anelli, dateci tutto perché vi tolgono tutto. Ma chi ci credeva? Noi pensavamo che questi facevano i furbi per poi dopo profugarci. E così questo non potevano farlo con quelli di Auschwitz, che quelli avevano meno di quello che non avremmo avuto noi. Insomma, lì arrivarono alla sera e si fece il pomeriggio verso sera. E erano tanti, tantissimi. Non lo so quanto, però lì morirono 3, 4, 500 deportati, morirono assiderati nella notte, là fuori aspettare di fare questa operazione di tosatura, disinfezione. Uno potrebbe dire, ma che tosavano se venivano dai campi, però avevano scrupolo di ripulire e poi ci disinfettavano con quella creolina, una roba puzzolente e che bruciava, e così, no? E facevano queste operazioni per dirvi che io non ho mai avuto i pidocchi. Io non ho mai avuto i pidocchi, neanche a Gusen. Avevo una scabbia spaventosa, forse era per quello che non si avvicinavano, è vero. Però non ho mai avuto gli insetti. Verso il 5 o il 6 di febbraio ci incolonnano e ci portano giù a Gusen. Ai primi di febbraio ci incolonnano a piedi, scenderemo da Mauthausen e per strada arriviamo a Gusen. Ci fanno entrare tutti in Gusen 1. Poi lì a Gusen 1 fanno la selezione di quelli che rimangono a Gusen 1, noi usciamo di nuovo e andiamo a Gusen 2. A Gusen 2 ci suddividono nelle varie baracche. E quando io arrivo nella mia baracca, che non ricordo il numero, ma 10, credo sia 10, ma non è certo, non sono certo però, perché io non forse perché ero un cinazzo, me ne fregavo di tutto quello che veniva intorno e pensavo solo a trovare la strada per non essere picchiato e per trovare il mangiare. Infatti mi portano dentro a questa baracca, era vuota, si vede che erano già partiti per San Giorgio, per il lavoro. Vado dentro sta baracca, guardavo e così in un certo momento sento dire: ehi, ehi, guardavo, vado a vedere là in fondo, nel piano sotto del castello, c'era uno, un deportato, che mi avvicino e dice, parlava in francese, e io ci ho detto, sono italiano. E dice, italiano? Ah, lui era un professore francese di italiano. Lui mi ha detto, ma com'è che sei qui? Allora io tergiversavo, perché non mi fidavo mica di dire, ma è venuto così, è venuto colà. Ma non lo so, sono stato preso, mi hanno portato così. E allora lui mi parla un po' da padre, ha detto, guarda che questo è un posto che è difficile sopravvivere, eccetera, quindi stai attento, cerca di capire subito le cose che ti dicono, perché sennò sarei bastonato continuamente. Quindi cerca di intendere tutto quello che ti dicono. E così. E avviene la sera che arrivano a casa, mi danno il posto lì dove dormire, dormivo con un forestiero, non era uno dei nostri. E così. Passa la notte e alla mattina già ero in squadra per andare a lavorare. Quando sono tornato alla sera dal lavoro, quel professore non c'era più. Non lo so se l'hanno portato all'ospedale o se l'hanno portato invece alla Riviera. Perché a Gusen 2 c'era la parte davanti con tutta una fila di baracche, 11, 12, 13, anzi credo che l'infermeria era il 12 o il 13. Dietro all'infermeria, fuori dal recinto, c'era il blocco di eliminazione con una grande piazza e c'erano i binari del trenino che poi ci portavano a San Giorgio, dove c'era la galleria con la fabbrica della Messerschmitt. Ogni mattina, ogni sera, a secondo del turno che si faceva, arrivavamo nella piazza e ci mettevano davanti i vagoni. Tutti preparati, aprivano il vagone e a bastonate ti facevano salire sul vagone. Non ci stavano mai tutti, allora chiudevano, facevano dar su tutti. Poi quando avevano finito l'operazione, qui ce n'erano ancora 7, 8, 10, riaprivano il vagone, risalivano la scaletta, incominciavano a bastonare dentro, si faceva il vuoto, due legnate, quelli che erano giù, per andare su. Erano legnate tutte le volte lì. Una mia esperienza all'interno di questi carichi per San Giorgio fu questa, che mi trovavo nell'angolo, qui c'era l'entrata del vagone, nell'angolo a destra, io ero proprio là nell'angolo. In uno di questi momenti che ricaricavano quelli sotto, gli altri si allargano così, venivo schiacciato, quasi stavo per soffocare, perché mi spingevano in questo angolo così. Finalmente chiudono, si allenta un po' la cosa e mi riprendono, per dire come poteva essere l'operazione di carico. Percorso di questo trenino con un soldato della S di qua e di là, e seguivano a passo d'uomo il trenino. Di notte avevano i cani, avevano dei fari a pila per vedere, e poi avevano la macchina che non trainava, ma spingeva, era girata a rovescio, andava indietro con la raspa che raspava sui binari per evitare eventuali fughe e così insomma. Quella era l'operazione di carico quando si arrivava dentro al piazzale della fabbrica, lì si scendeva incolonnati, ci portavamo davanti al primo stollen, la prima galleria, lì c'erano quelli che contavano. Ci contavano alla sera, alla mattina. La conta è sinonimo di una delle pene di carattere psicologico, perché ti tenevano alla conta anche delle ore, delle volte, no? E ti tenevano lì e ricontavano. Così facevano, perché tanti entravano nella officina, tanti dovevano uscire. A volte si rimaneva lì delle mezze ore ancora più, perché ne mancavano uno, due, tre. Li andavano a cercare, poi li trovavano già morti, nascosti dietro a delle lamiere, in angoli bui. Li trovavano là, erano andati per riposare, poi morivano. Quando c'erano tutti, allora si ritornava. Io in fabbrica ero a banco e facevamo gli sbavatori, no? Le lamiere che venivano tranciate, le lamiere dell'aereo, le finestrelle, le bocchette, facevano la bava. E noi nella morsa mettevamo ste lamiere e poi con la lima, limavante. Eravamo in quattro, c'ero io, qui a destra, qui a sinistra c'era un triestino che non ho mai più visto, non ricordo, non so se è vivo o è morto, ma non l'ho mai più trovato. Di fronte a noi c'erano due russi, che erano in carcere con noi al carcere di San Giovanni in Monte, che erano nelle formazioni della Stella Rossa, erano discesi a Bologna perché doveva avvenire la liberazione di Bologna, poi sono stati arrestati, trovati e poi dopo hanno fatto il percorso della deportazione. Erano lì, lavoravano con noi. E si lavora, si sbavava, eccetera. Una delle pene era quella di andare al gabinetto, perché quando andavi al gabinetto c'era sempre la fila, hai capito? C'era la fila perché c'era un mucchio che avevano la diarrea e così. Mi ricordo che lì una volta andando avevo davanti a me uno di quei bimbetti lì che erano poi gli amanti dei capò, e girando gli presi nel tacco della scarpa, gli si sfilò la scarpa, si girò indietro, mi cacciò due sganassoni e così. E allora io mi tirai indietro, poi andai più indietro, perché se tu toccavi uno di quelli lì eri spacciato. Capito? E così, anche se ti arrivavano che litigavi, lì loro menavano tutti. E così vai al gabinetto per dire com'erano le varie peripezie. Un altro episodio all'interno dello storm del reparto di lavoro quando veniva l'allarme e toglievano la corrente dall'interno, noi potevamo riposarci, stare lì, ma non potevamo muoversi dal banco. E un giorno viene l'allarme e tolgono le luci, ci mettiamo lì a riposare. E riposare era un bisogno estremo per noi, sederci in terra, dovere, insomma. E dopo un'ora e mezza, non so, viene la luce. La luce, cominciamo a lavorare, da lì arriva il responsabile della SS, del reparto, perché in ogni reparto c'era una SS più il capo. Di civili c'era uno solo, che era il capo reparto tecnico, Bellomone, Moro, e così. E arriva la SS, da lì sotto da me veniva fuori un rivolo di acqua. E loro gli dice, ti ha pisciato lì? Io no, lui no, nessuno no, manda a prendere la gomma. Incomincia a bastonare il primo russo di qui, dopo 8-10 botte si alza su, gli picchiano nella testa, cade in terra e lo massacrano, il calcio, la SS e il capo. Poi dopo portano via quello lì, massacrato, sotto l'altro, e fa la stessa fine. Delle volte le ragazze mi chiedono quali sono stati i momenti che lei ha avuto paura. Io paura ho avuto sempre dal momento che mi hanno arrestato, sempre, è vero. E lascio immaginare a voi in questo momento qui che tu eri lì in attesa di questa operazione. Anche questo rosso, via, che non vedremo mai più. Dopo va sotto il triestino, gli cacciano 10 colpi di gomma e lo mandano al posto, a lavorare. Poi vado sotto io, 6 colpi di gomma, un calcio nel culo e a posto. E incominciamo a lavorare. E vi dirò che con solo 6 colpi di gomma, per 15 giorni non potevo sedermi, perché picchiavano forte. C'era i capò che picchiavano forte perché erano invitati, qualcuno perché era malvagio, e lo sanno tutti che no, ma anche il più bonario doveva picchiare, perché se no la SS diceva io te li do a te, no? E questo fu uno degli episodi più drammatici all'interno della galleria di San Giorgio. E...
Queste gallerie, dove erano allestite le officine, erano molto grandi.
Porca miseria, vi dirò, non erano. Io. Le gallerie di questa officina io non le conosco, perché arrivavamo dentro dopo che ci avevano contato, arrivavamo dentro e ognuno si smistava per i suoi reparti. Gli Stollen erano i vari reparti. Passando per andare là in fondo dove io lavoravo, vedevo che qui a destra e qui a sinistra c'erano altre gallerie, ma io non ho mai visto. Ho visto 2 anni fa a Gusen che c'è un plastico adesso. Sono rimasto strabiliato, mica meravigliato, perché è una fabbrica di una grandezza immane, con tutti questi reparti, tutte queste gallerie, era bucata quella montagna lì, ed era tutto. E d'altra parte il nostro treno era un treno bello lungo, e non so che ci portava dentro, ci scaricava nel cortile, poi dopo andava, voglio dire che ce n'erano molti dei deportati, quindi doveva essere grande. Però il problema della deportazione si può anche dire poco, perché quando tu vivevi nel campo non è che tu potevi andare a girare, curiosare, che c'era il pericolo dei capo e della SS. Quando eri in fabbrica ancora peggio, non potevi andare a girare, perché lì c'erano i capo che sorvegliavano. E
Dado, voi lavoravate dentro nelle gallerie, cioè nelle officine installate dentro nelle gallerie, per quante ore?
12 ore facevamo, 12, ecco. Dalle 6 del mattino alle 6 di sera.
C'era umidità, il clima com'era? Si respirava, c'era caldo?
No, dove ero io si andava abbastanza bene, perché era proprio a fronte dell'entrata, che era molto lungo, ma comunque era arieggiato abbastanza bene, non umidità non ce n'era. E la vita era quella, una volta si stetti a fianco, non era del nostro reparto, era di un altro reparto, un operaio che veniva punito perché non lo so cosa aveva fatto, e lo misero su un banchetto di quelli lì alto così, è vero. E poi lo misero in piedi e gli diedero un altro banchetto, un banzolino in mano, e gli facevano fare le flessioni. Voi lo vedrete non nelle foto del museo di Mauthausen, ma lo vedete nei disegni. Quei disegni li hanno fatti dei deportati, perché se no non si può fare delle cose così espressive alla realtà. E lo misero lì. E una flessione, una, due, dopo 3-4 flessioni cade giù e lì viene massacrato, come hanno fatto con quel russo che era lì da noi. Dicevo queste cose non tanto per impressionare, ma per dare dimostrazione dell'ambiente com'era. Il lavoro non era né difficile né massacrante, è vero. Però il problema era questo qui, che tu eri costretto a questo tipo di ambiente, capito? Quindi non era tanto la fatica quanto invece era la condizione di sopravvivenza che ti mettevano. Anzi, io dirò che penso che il motivo della mia sopravvivenza, come di altri, è vero, sia proprio dato dal fatto che noi abbiamo lavorato in galleria. È vero, abbiamo lavorato in galleria ed eravamo coperti dalle intemperie, da tutte le fatiche, perché chi lavorava nelle cave, chi lavorava a fare le gallerie, è vero, quello era veramente roba da schiavi. E io penso che uno dei due o tre elementi fondamentali per cui siamo sopravvissuti, questo dell'aver lavorato in galleria, credo che sia uno dei fondamentali, perché dover lavorare quando fuori, mezzo svestito, sotto l'acqua gelida, il ghiaccio e tutte queste robe, è difficile sopravvivere.
Dado.
E questo.
Ah no, dimmi.
E questo avviene fino a pochi giorni, fino a pochi giorni dalla liberazione.
Dado, chi era Carlo Manzi?
Carlo Manzi. Era un amico nostro che era in carcere con noi, è di decima di Persiceto, Carlo Manzi, e lui viveva in baracca, nella mia baracca, e la sua fine è stata una fine brutta, brutta, anche se lui muore inconsapevole, no? Perché oramai era ridotto in coma. Era sfinito, era ormai, perché lì tu morivi di sfinimenti, no? Quando noi parliamo dei musulmani, ecco, Manzi sarebbe stato un musulmano, solo che c'è dei musulmani, prima di arrivare al coma totale, riescono anche a girare, però quando tu incontravi uno di questi, gli parlavi come io parlo te, ti guardavano con gli occhi così, ma non capivano un cavolo di quello che tu gli dicevi. Il Manzi era ormai ridotto in quel modo, e l'occasione che l'ho visto finire è stato quando una sera, tornando dal lavoro, venne il capo con il responsabile della SS. Il Manzi non era venuto al lavoro, perché non era più, era là proprio così. L'hanno tirato giù, che dormiva al primo piano basso, l'hanno tirato giù, hanno preso via un assetto da sotto, gliel'hanno messo sul collo, e poi il capo ci è andato il piede sopra, intanto che loro due parlavano, fin tanto che non era aspirato, insomma. Poi lo portano via e non lo rivede più. Carlo Manzi, ho avuto un problema quando sono tornato a casa, le sue sorelle sono venute a trovarmi all'ospedale, così, è vero, però si sono raccomandate che non fossi andato a casa sua, perché la mamma soffriva di cuore, mi dissero non siamo contenti, io ci ho detto che era morto, ma non ci ho detto così, è vero. Perché non aveva importanza dire queste cose. Può avere importanza a livello testimoniale per dare esempio, ma sul piano sentimentale non serve a niente.
Dado, tu con altri avete mai pensato alla fuga?
Sì, questa è una cosa. Direi che è quasi ridicola pensare l'ambiente che vivevamo e così. E avanti un pezzo, in fabbrica, Stanghellidi, che era un anziano, che là c'è morto suo figlio, lui ha assistito alla morte di suo figlio Ator, è vero. Stanghellini ha detto che verrà a casa, anzi sarà quello che mi porta a casa, è vero. Era stato nel blocco di eliminazione al Rivier perché avevano portato suo figlio, era andato all'ospedale, all'infermeria, all'ospedale, insomma. E dopo un passo non arrivava più in baracca. E allora si sapeva che dopo 2, 3, 4 giorni che erano in infermeria, o che tornavano al lavoro, o che venivano inviati al Rivier. Allora lui, Stanghellini, che parlava un bel po' il tedesco, perché nel 1939 lui era emigrato a lavorare in Germania, 38, 39, qualcosa del genere, no? Poi venne a casa. Quindi lui parlava un po' il tedesco. Una volta si avvicinò al capo tecnico, il civile, e gli disse: guarda che noi siamo italiani, eccetera, siamo qui, non siamo dei delinquenti. Lui stava lì così e gli disse: guarda, noi abbiamo 2 persone che hanno un mucchio di oro. Gliela raccontava con serietà, mica vero. Abbiamo 2 amici milanesi che sono pieni di oro. Insomma, siamo una squadretta di 7-8. Se tu ci porti fuori a lavorare alle macerie dietro le ferrovie, perché poi pensavamo di fuggire. Allora lui disse: ma non, sì, non si scandalizzò. Infatti il fatto che non si impaurì degli è così. E allora, però lasciò la porta aperta, nel senso che non si arrabbiò e non rifiutò il discorso. Una settimana dopo ritornò alla carica. Allora cosa dici? Noi abbiamo quest'oro, ce lo diamo tutto, eccetera. E anzi, sembrava che lui gli disse intanto che non poteva perché non aveva queste funzioni di portare fuori la gente. Ma disse: anzi, se però potessimo fare una cosa del genere, però io vorrei poi venire con voi. E così il discorso rimase lì. E passa il tempo, la cosa non andava. Finalmente lui gli disse una volta: ascolta, tu decidi, perché se no noi tentiamo una fuga disperata. Avevamo preparato già un paio di cesoie, le avevamo fasciate con degli stracci, perché c'era un gabinetto che era fuori dal campo, si andava sopra la collinetta, c'era anche la garetta lì, ma insomma, tanto morire dovevi, eravamo già all'estremo, non saremmo fuggiti, perché non gliela facevamo neanche correre, però la disperazione ti fa fare di tutto. Allora lui ci disse: non fate delle sciocchezze, non fate delle stupidaggini, perché fra 5-6 giorni ci sarà la liberazione. E la liberazione avvenne, davvero. È stato onesto, insomma, hai capito? Il Stanghellini, che poi mi porterà a casa, ha assistito all'uccisione di suo figlio in questo modo. Quando era anche lui al Rivier, una sera vanno dentro 2 capo, chiamano Athos, suo figlio, e lo portano fuori. Come era fuori dalla porticina, è vero, gli cacciavano una legnata nel collo e li ammazzavano così e li portavano nel piazzale là fuori, che quando noi prendevamo il treno ogni mattina vedevamo delle centinaia là fuori, no? L'Athos viene portato fuori verso mattina, però di nascosto ritorna in baracca. Aveva il collo qui che era più grosso della testa, era impossibile che potesse sopravvivere, però arriva e torna a letto. Alla sera ripercorrono la stessa cosa, lo vanno a riprendere e lo uccideranno. Il padre uscirà dalla Rivière perché in quei giorni doveva venire la visita della Croce Rossa Internazionale, che noi non sappiamo, io non ho mai visto niente, che noi eravamo gli ultimi, e allora per effetto di questa eventuale visita vuotano il blocco di eliminazione, il Riviera, lo vuotano e lui torna in baracca. Arrivo una sera io a casa da lavorare, perché lui dormiva con me, è vero, c'è un altro nel mio piano, vado lì, gli caccio una scodosata e gli dico, no, lui mi dice, come vede che lo scossavo così, mi guardava quasi cadavere, beh, cura sen, tanun più spio, era disfatto, non l'avevo conosciuto. Era il letto che tremava tutto così, aveva un paio di mutandine corte e una camiciola e basta. Allora io mi ero organizzato un paio di mutande felpate e allora gli diedi queste mutande, poi andai a letto e mi ci dissi addosso e così. Insomma, nel giro di 2 o 3 giorni lui si riprese. Lui si riprendeva e invece io calavo sempre.
Scusa un attimo, Dardo, queste punizioni che tu accennavi, tipo Athos, no? Tipo gli altri che andavano a prenderli e venivano puniti, le ragioni quali erano?
Non erano, quelle no, nel Riviera, non erano punizioni, erano uccisioni, venivano eliminati, invece di tirarci un colpo alla nuca, gli cacciavano una legnata così, capito? Così non facevano sangue, così non si sentivano i rumori, così risolvevano le loro cose. Capito? Questa è la mia conoscenza che ho del Riviera, perché quando Stangherini tornerà, lui mi racconterà questa cosa. E un bel po' della mia sopravvivenza è anche dato da questo, perché lui mi prenderà come sostituto di Athos. Guai che qualcuno mi avesse fatto un dispetto, se no lui imbestialiva. Sì, sì. Ah, era un po' anche così, no? E mi ha praticamente portato a casa, perché io non riuscivo a girare tanto. E dove mi trovavo, dopo 2 minuti io già dormivo. E loro dovevano prendermi e via, andare, così.
La liberazione, tu dov'eri al momento della liberazione?
Dalla liberazione a venire avanti c'è un po' di storia tragicomica. Io ero a Gusen. Ero a Gusen 2, sì. Alla baracca dove mi misero all'arrivo. E era già 2 giorni che non andavamo a lavorare e si sentiva dire da Radio Scarpa che era morto il Führer. Boh, dicevano, non dicevano. Però il fatto che non lavoravamo, ma non ci davano neanche da mangiare, è vero. E così, a un certo momento, dopo 2 giorni, è vero, ci accorgiamo una mattina, Dio, Madonna, che sopra, fuori dai reticolati, no? C'era lo staccato dei reticolati con la corrente, di fuori 2 o 3 metri, c'era lo staccato di legno proprio, fitto, no? Che non si vedeva, noi sentavamo i contadini che passavano con i carri così, ma non li vedevamo perché era molto alto e il campo rimaneva in basso, è ancora così adesso. E vediamo che dalla sopra c'è una torretta di un autoblindo con una stella bianca grande così, noi dicevamo che era la stella russa, invece quella era rossa. Quella lì era bianca, no? E incominciò a sparare verso la campagna, fuori dal campo. Allora lì si apre il cancello, proprio lì nella vicinanza, a metà, c'era un cancello nei reticolati. Viene aperto, perché corrente non c'era più, e abbattuto l'altro steccato di legno. Io vado fuori lì, c'erano tutti i soldati della SS, in fila per 3 o 4, c'era un carro davanti con il cavallo e tutti i zaini sopra e la camionetta sparava fuori dove c'erano i camminamenti per antiaerei che ci hanno portato una volta o due, è vero, perché questi non fuggissero. Come sono arrivati fuori i deportati, hanno cominciato a togliere le asse dello steccato, li hanno massacrati tutti. Io ho assistito a quella scena, e ho assistito a quella scena un attimo e poi sono venuti via, che andavo a cercare da mangiare.
Questo quando era? Te lo ricordi quando era? Quando è avvenuto questo? La liberazione?
Il 5 di maggio. Intanto che vengo giù da questa scena, lì a fianco c'erano due deportati che si litigavano una scatoletta aperta, così, no? Che uno tirava da qui, uno tirava di lì e si tagliavano tutte le dita, ma nessuno lasciava andare. Guardate sta cosa, vado in cucina. Dentro la cucina c'erano i deportati, uno, due, con i piedi dentro alle marmitte si tiravano su. In bocca così quella brodaglia che era rimasta sotto in fondo. E vado avanti nella sussistenza, nel magazzino. C'è uno scompiglio di gente che faceva paura. Si tiravano addosso le scansie. C'erano tutte delle scansie con dei pani di verdura secca, dei cubi rettangolari, grandi così, di verde secche pressate. È vero. Andare là dentro era un pericolo. Mi avvicino lì e che stavano vuotando un sacco di zucchero, in 10 o 12, sopra questo sacco, lì uno o due ci hanno lasciato le penne senz'altro. Io ho fatto un tentativo o due, ho preso un foglio di zucchero, però mi sono tirato indietro e me lo sono mangiato. Poi mi sono messo fuori da questo coso e aspettavo che venissero fuori quelli con quei cubi. Mi mettevo lì, come ne arrivava uno, tac, gli davo una manata e gliene portavo via un pezzo e me la mangiavo così, che era poi quella che loro cuocevano nelle brodaglie, no? E così tutta la scena viene così. Infine usciamo, ci troviamo in 6 o 7 e perché ci fanno uscire per andare a Gusen Primo. Noi arriviamo là a Gusen Primo e ci troviamo, e c'ero io, Gasiani, Franchini, questi di Anzola, insomma, ci troviamo in 6 o 7. E cosa facciamo? Invece di andare dentro al campo, giriamo intorno alla camionetta e poi fuggiamo, veniamo via, di nascosto. Noi da Gusen a Linz l'abbiamo fatto a piedi. A piedi, partito di lì, a me mi scoppia una diarrea che ogni 200 metri dovevo fermarmi, e così. Comunque andiamo, cercavamo da mangiare, da dovunque, ma non ci trovavamo mica un granché perché la gente si nascondeva, così via. Allora, visti che arrivavamo vicino sera, ci siamo messi a raccogliere vicino al Danubio, ho trovato un bidone di lumache. Poi andiamo avanti, a un certo punto incominciamo a sentire bam, bam, dei colpi di fucile. Dio Madonna, ci nascondiamo dietro un argine e pian piano ci alziamo, guardiamo, e di là c'era una casa di contadino. Vediamo che dei soldati italiani venivano fuori dalla stalla, uno aveva una gallina sotto il braccio, un secchio che aveva, perché ci siamo avvicinati, il secchio con il latte, così. Allora anche noi dentro a sta casa, eravamo in 100 là dentro, io dico, e cominciamo, c'era della gente dentro il polaio, il maiale che urlava, e così insomma, Stanghelini va dentro il polaio e è riuscito a beccare una gallina. Io vado al piano sopra, come arrivo sopra, c'è due donne là che piangevano, erano disperate. Io ci ho dato una guardata così e poi ho incominciato a aprire i cassetti dei comò e degli armadi. Dei cassetti c'erano anche dei soldi, dei barchi. Se ne fregava dei soldi. Finalmente arrivo in uno sgabuzzino grande così, alto così, con dei cassetti. Apro un cassetto, c'era tutta della roba color nocciola, color camello. Era. La gente dice, Dio, ma è farina, questa qui è farina. Allora ho cavato il cassetto e via che sono venuto. Però avevo già trovato prima, in un altro cassetto, dei vasetti con della carne sotto grasso, sotto. E allora me ne ero messo dentro, alla giubba, dentro, dappertutto, perché non c'è più. E mi prendo questa cassetta di farina e mi avvio giù. Intanto che vado giù, mi assalgono. La farina mi è rimasta solo quello che c'era negli angoli, insomma, un po' era rimasta. I bussolotti me li tolgono tutti, me ne era rimasto uno solo. E via che andiamo. Come abbiamo fatto questa razzia, ci andiamo. Dopo un pezzo attraverseremo il Danubio su un vecchio ponte ferroviario, no, era attivo, c'erano i bombardamenti intorno, ma quello funzionava. Abbiamo passato di là, subito di là, voi avete presente, no, dove c'è le grandi fabbriche siderurgiche là in mezzo, è vero? Andiamo dentro in una baracchetta lì, da una parte c'erano i fabbri, dall'altra c'erano i falegnami. Di là c'erano già due o tre russi, in quella dei falegnami, di qua dei fabbri, andiamo noi. E poi cominciamo a parlare, insomma loro erano là che provavano di cuocersi qualcosa. Allora loro ci hanno dato un po' di pastina, di robina, lì così, e noi ci abbiamo dato un po' di farina. Con la gallina abbiamo fatto il brodo, è vero, e con il grasso del vaso abbiamo fritto le lumache, ma quando li bollivamo facevano che fanno tutte, mai visto te cuocere le lumache, che sono buone, allora erano buonissime, io le mangio ancora adesso, però quelle prese e mangiate avevano un saporaggio, capito? E abbiamo mangiato un bel po'. Quando siamo stati verso le 10, le 11 alla notte, insomma, abbiamo incominciato a star male, sembrava di crepare. E io capisco quelli che sono morti il giorno della liberazione, sono centinaio. Sembrava che lo stomaco si aprisse così come una camicia, con dei dolori spaventosi. Finalmente siamo riusciti a rimettere. E ce la siamo cavata, insomma. E abbiamo passato lì quella notte, il giorno dopo siamo andati in città e abbiamo trovato un rifugio in una casa bombardata, lì andavamo a frugare dappertutto, no? Srubacchiavamo dove arrivavamo. E troviamo una cantina, in una casa bombardata, andiamo giù dalla scala, la cantina era ancora, e c'erano delle reti, c'erano dei materassi, si vede che vivevano i cittadini prima del bombardamento, è vero, e ci siamo allogati là, collocati. Poi dopo andavamo fuori, tre o quattro alla volta, a fare delle operazioni nelle cantine, un po', e srubacchiavamo dove trovavamo. Una cosa bella, mi ricordo un giorno che giravamo lì sul marciapiede, lì a Linz, incontriamo due vecchiettini, già un po' gobbi così, due vecchiettini, 70-80 anni, non so, e ci parlano in tedesco, non capivamo quello che diceva perché non c'era Stanghelini con me. Insomma, abbiamo capito che ci dicevano, eravate prigionieri, insomma ci chiamano su dentro una porta, poi su al primo piano, ci portano in casa e ci mettono a tavola, ci hanno dato un pezzo di pane e un tegame con una specie di ragù dentro, ci hanno dato da mangiare, abbiamo mangiato, li abbiamo ringraziati e via che siamo venuti. Voglio dire, ce n'è degli atti di solidarietà, insomma, e così. E così inizia la nostra peripezia del ritorno. Staremo 2-3 giorni a Linz. Abbandoniamo Gasiani perché una mattina eravamo lì, che eravamo in giro alla ricerca sempre di mangiare, appoggiati contro una muraglia. Tutto un momento Gasiani comincia a cambiare colore, verde, giallo, così proprio stava male. E poi comincia a perdere, sotto. Una diarrea spaventosa. Finalmente passa un soldato americano, ci abbiamo detto, Johnny, Lui, male, male. Ah, lo prendo, vieni con me. Anche voi, venite con me. Allora ci abbiamo dentro, dietro, avanti un pezzo. Lui va avanti e noi via. Che scappiamo, hai capito? E poi stiamo lì in giro. Anzi, non scappiamo lì. Lui viene con noi, lo portiamo giù per la cantina. Volevamo offrirgli da bere, perché avevamo srubacchiato in una cantina delle bottiglie che c'era di quel vino lì fatto di miele lì, no? Volevamo offrirgli da bere, ma lui no, quando ho visto sta antifona, anzi mi era parso che avesse un po' paura. Lui ha detto, no, adesso andiamo all'ospedale, eccetera, venite anche voi. Abbiamo detto, dai, avvieti che arriviamo. Noi abbiamo preso la nostra roba e lì è che siamo andati. Usciamo da Linz e dopo un pezzo sulla strada per venire a casa ci arriva dietro un cavallo, al galoppo che andava. E allora dopo un pezzo si ferma giù in un campo di fieno. Allora ho detto, dai, tenete qui che prendiamo il cavallo. Ci ho dato i fagotti che avevo io e gli altri e mi avvio. Io avevo abbastanza confidenza con i cavalli, perché mio papà era stato anche birocciaio, no? Avevamo 3 cavalli noi. E mi avvicino a lui.
Ti avvicini al cavallo?
Sì, mi avvicino al cavallo, lo prendo per l'orecchio e poi con la corda che avevo di traverso così gliela metto al collo. Gliela metto al collo e pian piano lo porto sulla strada. Come arrivo sulla strada, là di là urlavano, c'era il contadino che arrivava, che veniva a cercare il cavallo. Allora io gli ho dato 2 colpi qui sotto nelle costole e allora lui si è ammalato. Io finché ho potuto tenerci dietro, ci tenevo dietro, dopo ci rimanevo attaccato, mi dava delle ginocchiate intanto che andava. Vado finché potevo andare, non so, avrò fatto sì e no mezzo chilometro. E poi vado fuori strada, c'era una casona e vado a nascondermi là con il cavallo. Dopo un pezzo arrivano questi miei amici, ho detto loro come Aldis, quando ha visto che scappavi lui è tornato indietro. E così allora di lì ci siamo fermati un po' a riposare e ci avviamo. Intanto mettiamo tutti i nostri fagotti sulla schiena del cavallo e via. Poi gira. Dovremmo pur trovare un biroccio, Dio Madonna, per poter starci sopra, metterci qualcosa. Dopo un paio di giorni che giriamo così, andiamo fuori strada, c'è una casa lì, ci giriamo intorno, ostia, andiamo di dietro, c'erano 2 fiacher. Sai i fiacher cosa sono? Le carrozzelle della stazione di Roma. Ce n'è uno grande, si vede che erano le cerimonie, e uno normale. Allora noi andiamo lì, c'erano 2 donne, abbastanza giovani, insomma, 30-35 anni, e così diciamo che noi vogliamo, dai, eravamo in 7-8, avevano anche un po' paura, ci tiriamo fuori il biroccio e non trovavamo i finimenti, perché loro non avevano neanche i cavalli, se no prendevamo uno dei loro, no? E incominciamo con dei fili, degli stracci, dei sacchi, a fargli i finimenti, no? La briglia con degli stracci di sacco, il collare e le tirelle, le stanghe. Insomma, riusciamo a farla. Tieni conto che quel fiacre aveva una stanga solo in mezzo. Non è come i biracci nostri. Riusciamo a mettere, quando stiamo per partire, arriva una jeep della Military College, ci fa togliere giù tutto e così. Noi ci sdraiamo in terra, piangevamo come dei bimbi disperati. Finalmente uno di quelli lì che parlava un po' di italiano, era un mezzo italiano, insomma, o i genitori erano italiani, parlava un po' l'italiano, insomma convince gli altri a raccogliere tutti i soldi che avevano per darli a queste donne, così raccolgono un mucchio di soldi così. Che li danno queste donne, non li vogliono. No, loro non vogliono dare, eccetera, eccetera. e loro si consultano così e decidono. Dicono, oh, allora, attaccate mo', però noi non ci siamo visti, eh? Prendo un drago, attacchiamo sto cavallo quando tutti sopra, quando stiamo per partire, incomincia a alzarsi con le zampe davanti, non tirava. Era un cavallo da sella, non era un cavallo da tiro, hai capito? E allora siamo costretti a scendere giù uno e andare avanti, tenerlo per la briglia, andiamo in strada e via, che ci abbiamo. Per tutti i giorni facevamo così, con uno davanti e così. Una volta arriviamo in una salita sopra, ci toccò di saltare giù perché non riusciva a tirarci sopra. Comunque saltiamo giù e arriviamo sopra. C'era una discesa lunga, lunga. Allora via, montiamo tutti su, tanto lì si andava basso, è vero. E Stangheli li guidava e io ero al freno. Solo che c'era un freno che non frenava dolcemente. Quando attaccava, tac, bloccava. Allora ci avviamo, sto cavallo pian piano. Ci avvia, andando giù, sempre un po' più forte, un po' più forte, un po' più forte. Arrivava un momento che lui non teneva più e loro incominciavano, dai, corazza, frena, corazza, frena, corazza, frena. Se freno si rompe la stanga. A un certo momento il cavallo gira la strada, salta in fascio e noi, blocchete, con le ruotine davanti impantanati dentro il fascio. Uno di quelli che era seduto sopra salta contro il cavallo Franceschini, piangeva che sembrava si fosse rotto una spalla. Invece era solo la botta che, ma guarda qui, cosa facciamo, come facciamo? Tiriamo su tutto, prendiamo il carro, andiamo dentro, tiriamo su, cavallo, e andiamo dentro perché la stanga si era spaccata così. Andiamo dentro da un contadino, prendiamo un palo e cominciamo a legare così sta stanga e via che ci avviamo. Però avanti il giorno dopo, non so quando, arriviamo in una salita. Sopra c'era un valico, un passo. Gli americani erano là e fermavano tutti i prigionieri perché volevano raccoglierli, no? Perché poi nella strada tutti ci dicevano state attenti che ci sono le SS nascosti nei boschi che sparano sulla strada. E così, allora visto che non potevamo passare, andiamo dentro da un contadino, ti diamo il cavallo e il biroccio, se tu ci dai del pane. Ma non ne ho del pane. E loro non lo volevano, insomma lui non voleva niente, perché poi sapeva che doveva darli indietro. Insomma ci dà una tessera per 10 kg di pane, c'era la tessera come da noi, no? E poi ci dà dei marchi, ma cosa vuoi che ce ne facessimo? Vabbè, prendiamo sta roba e via che veniamo. Cavalchiamo fuori dalla strada, cavalchiamo la montagna e andiamo giù dall'altra parte. Quando arrivammo di là c'era un campo di concentramento di militari italiani, capito? E andiamo là dentro. Allora, com'è, come non è, tu parli quando si arriva, la confusione e così. Ho detto, noi abbiamo un papiro che si può viaggiare, solo che non abbiamo il mezzo che ci è rimasto di là e così. Saltano fuori due di Ravenna, ho detto, noi abbiamo i cavalli, il biroccio, tutto. Avevano un biroccio carico di sacchi di zucchero. E noi abbiamo il papiro. Ci mettiamo d'accordo e via. Loro vengono con noi, là rimangono due o tre dei nostri, credo Castellani e due di Imola, i dall'osso di Limò. Li lasciamo lì al campo perché non gliela facevano più. E noi ci avviamo. Ma il papiro era già scaduto, perché aveva solo 6-7 giorni di cosa. E così, e via, ci avviamo. Ma noi con quel biroccio siamo arrivati al Brennero. Al Brennero gli americani ci hanno fermato, ci hanno tolto tutto, cavalli, biroccio, cioè, ci hanno arrestato. Non avevamo documenti, non avevamo neanche le tue immagini. Ci hanno preso, ci hanno riportato al campo di raccolta di Innsbruck, lì stiamo 5-6 giorni. Lì ci siamo cercati di cibici. Quelle erano grandi come le mosche. e stiamo lì 6 giorni, infine un'autocolonna ci porterà all'ospedale di Bolzano, di lì noi fuggiamo, veniamo via io e Stanghellini, troviamo che ci portano a Verona con i due di Ravenna, con dei mezzi di fortuna a Verona. A quando tagliamo dal camion lì a Verona, ci portano dentro una caserma. I due di Ravenna vanno dentro, io e Stanghellini fuggiamo. E via, veniamo via, troviamo un carbonaio, ci chiediamo se ci porta verso Bologna, dice ma io vado a Isola della Scala. Beh, vabbè, è già qualcosa. Stanghellini va dentro e io sopra, in mezzo al carbone, a dormire. E arriviamo a Isola della Scala. Lì ci ospitano le suore. Volete da mangiare? Andate dalle suore. Siamo andati là, ci hanno dato da mangiare un bel po' di pane, ci hanno dato della minestra, ci hanno dato da mangiare. Torniamo lì, nel parco che c'è, Isola della Scala, c'era un'autocolonna americana che stava venendo a Modena. Siamo andati lì ad informarci, Allora diciamo, ma se ci prendono su questi qui e così, andiamo bene, incominciamo a pregare l'uno, l'altro, non ci volevano. Finalmente Stanghellini trova uno che lo carica. E allora dopo, come facciamo? Allora Stanghellini e l'autista di Stanghellina l'ha pregato di, dai, vai a dire lui là che carichi lui, quello di dietro, era un negro. E viene lì, e via, mi carica. Era uno di quei Chevrolet di 3 assi, che era la cisterna, ma vuota la cisterna. Montiamo su. Lui che andava ogni tanto con la bottiglia del cognaco, non so cosa, non sentivo che puzzava, e che beveva, con i piedi sul prosciutto, il camion faceva così. Perché dietro, quando è vuoto, se vai forte, sbanda così, no? Questo qui mi va a ammazzare prima di arrivare a casa, che sono già qui, pieno di paura anche lì, insomma. Quando siamo arrivati, ma perché dice tutte quelle strade con i canali di bonifica di qua e di là? Faceva paura. Arriviamo a Modena, come arriva che mi scarica lì, salto una siepe, vado di là, ne faccio tante, tutte quelle che avevo. Poi via, veniamo via, li ringraziamo, così. Veniamo fuori di Modena, andiamo dentro da un contadino lì, dicevamo qualcosa, ma nessuno diceva niente. Allora andiamo nella stalla, era aperta, ci mettiamo a dormire lì, nel fienile, lì nella stanziole dove raccolgono il fieno, no? Ci mettiamo a dormire, alla mattina, appena giorno, sentiamo, era il contadino che veniva a governare le bestie e ci ha trovato là e ci abbiamo spiegato, insomma, che eravamo prigionieri, che arrivavamo.
Come eravate vestiti voi?
Io ero vestito con della robaccia che avevo procurato nella fabbrica. È stata la prima cosa che ho fatto quando arrivammo all'officina. Andammo su negli uffici a vedere, a curiosare, e trovai dei vestiti, mi cavai tutto quello che avevo io. E mi misi della roba, tu pensa, mio papà era un omone, era grande a mio padre, quando gliela diedi a casa, gli toccava di tirare su lì, gli dava delle volte, qui e qui. E allora lui ci dice, ma noi non abbiamo da darvi da mangiare, fate una cosa, andate di là dalla strada, c'è quel contadino là, vedrete che lui vi dà qualcosa. Andiamo là da quel contadino e abbiamo detto, guardate, siamo di ritorno dalla prigionia. E così ci mettono lì a tavola una bella caraffa di latte con del pane bianco, una zuppa di ostie che abbiamo cacciato, una mangiata. Via, abbiamo mangiato, poi siamo tornati lì. Lì abbiamo trovato un altro negro di quelle dalle scope sul camion. Gli abbiamo detto che noi volevamo andare a Bologna. Ci ha preso su nel cassone e ci ha portati fino a Santa Viola. Lì ci ha scaricati, lì vicino al mulino, dopo a piedi, io e Stanghellini, a braccetto, tutti stracciati come degli zingari, avevamo il fagottino con i resti, avanzi di pane, eccetera, eccetera. Quando ci avviciniamo in berretta rossa a casa mia, vediamo là, vedo là davanti che c'è mia madre che viene fuori dal cortile che abitava mia sorella lì, oh, c'è mia mamma con mio fratellino. Tu adesso ti avvicini a casa e incominci a vedere tua mamma, ma come no? Ci arrivammo come da qui. E gli disse, beh mamma non mi conosci più? Allora lei incominciò a urlare, venivo giù tutta la gente e così insomma. Andiamo in casa, mi spogliano di tutto eccetera, cacciano la roba là in un cantone che attaccherò la scabbia a tutta la famiglia. Poi mangiamo eccetera e mi porta al centro di raccolta dei reduci e vado dentro lì nella infermeria di questo centro di raccolta. Quando sono dentro che mi tiro su, mi spoglio così, la dottoressa mi caccia fuori perché dice tu mi vieni a impestare tutto il gabinetto medico. Mi ha messo fuori, mi ha dato del cotone, dell'olio che bruciava, qui non posso tenerti. Allora mio padre cosa fa? Mi prende, saltiamo in tra e andiamo all'ospedale Sant'Orso. Anche là non mi volevano, solo che là non venivamo via. Mi ha detto, ma lei adesso che è andato a parlare con le suore, così tanto io dopo 2 minuti che ero là a sedere mi addormentavo, non disturbavo mica nessuno. Finalmente lì ci tengono, ci mettono dentro in una camera, in mezzo, in un letto provvisorio, insomma. E così farò 42 giorni di ospedale, poi tornerò a casa.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione.